Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Rutger Bergman, intitolato Una nuova storia, non cinica, dell'umanità, pubblicato nel 2019. E la tesi di partenza, beh, è di quelle che fanno tremare le fondamenta di secoli di pensiero.
Assolutamente. Da Sant'Agostino, Machiavelli, Hobbes, fino a Freud.
Ci è stato detto in tutti i modi, no? Che l'essere umano, se toglie quella sottile patina di civiltà, è fondamentalmente egoista.
Aggressivo, competitivo. Un'idea che ha plasmato tutto, le nostre leggi, l'economia, persino il modo in cui, in cui educhiamo i nostri figli.
È un assunto talmente radicato che quasi non lo mettiamo in discussione.
Certo. Pensa all'idea dello Stato come un male necessario per impedirci di sbranarci a vicenda, o all'Homo economicus.
L'idea che agiamo solo per massimizzare il nostro interesse personale.
Esatto. Sono tutte dirette conseguenze di questa visione, diciamo, molto cinica.
E qui Bregman lancia una sfida totale. La domanda che guida tutto il libro, e che guiderà anche noi oggi, è tanto semplice quanto sconvolgente.
E se fosse tutto sbagliato?
Proprio così. E se questa visione non fosse realismo, ma una profezia che si autoavvera? E se, per natura, fossimo invece inclini alla cooperazione, alla fiducia?
Un bel ribaltamento di prospettiva.
Decisamente. E per iniziare a sviscerare la questione, Bregman ci mette di fronte a un quesito molto interessante che un professore, Tom Posmes, pose ai suoi studenti. Immaginiamo la scena. Un aereo fa un atterraggio d'emergenza, si spezza in tre, la cabina si riempie di fumo. Che succede?
Ok, ci sono.
Ci sono due scenari. Pianeta A. Le persone si aiutano, si preoccupano l'una dell'altra, danno la precedenza ai più deboli, ai bambini.
Cooperazione, insomma.
E l'alternativa? Il pianeta B. Panico totale. Ognuno per sé. Spintoni, gomitate. I più deboli vengono travolti dalla folla che cerca di scappare.
La classica immagine da film catastrofico. La domanda quindi è: su quale pianeta crediamo di vivere?
Esatto, e la risposta è schiacciante. Il 97% delle persone, a prescindere da età o idee politiche, è convinto di vivere sul pianeta B.
Ci aspettiamo il peggio dagli altri.
Sempre.
Ed è qui che la cosa si fa, secondo me, affascinante, perché quasi tutte le prove scientifiche, le testimonianze dirette, le analisi dei disastri veri
ci dicono il contrario.
Ci dicono che viviamo sul pianeta A. La nostra reazione istintiva in una crisi non è il panico egoista, è l'aiuto reciproco.
C'è un divario pazzesco tra quello che crediamo e quello che accade davvero.
Enorme.
E gli esempi che porta sono potentissimi. Pensiamo al Titanic.
Certo, l'immagine del film di Cameron.
Se dell'epoca, quelle vere, raccontano un'altra storia.
Cioè?
Parlano di calma, di assenza quasi totale di panico, di uomini che, in modo ordinato, cedettero il posto sulle scialuppe a donne e bambini, rispettando la regola prima i più deboli.
Wow!
O un caso più recente, l'11 settembre.
Esatto, le Torri Gemelle.
Migliaia di persone che scendono dalle scale in un ordine quasi surreale.
Le testimonianze parlano di gente che si fermava per far passare i vigili del fuoco che salivano.
Che aiutava i colleghi feriti, che si faceva da parte, atti di altruismo spontaneo nel momento di massima paura.
Quindi, in un disastro improvviso emerge il meglio di noi.
Sembrerebbe di sì. Ma la domanda sorge spontanea. Cosa succede quando la crisi non è un evento singolo, ma una pressione costante e prolungata?
Quando la famosa patina di civiltà viene grattata via giorno dopo giorno.
Esatto. Non è lì che dovrebbe emergere la nostra vera natura, quella, diciamo, hobbesiana.
È la domanda chiave. E, per rispondere, Bregman analizza uno degli esperimenti sociali più estremi e involontari della storia.
Quale?
Il bombardamento di Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, il Blitz.
Immagino che le autorità dell'epoca si aspettassero il collasso totale.
Esattamente. Le previsioni erano apocalittiche. Gli esperti del governo britannico erano convinti che i bombardamenti avrebbero scatenato un panico di massa, un collasso psicologico collettivo.
Credevano nella teoria della patina?
Fermamente. Churchill stesso temeva la fuga di 3 o 4 milioni di persone da Londra, un'ondata di isteria che avrebbe paralizzato tutto.
E invece? Cosa è successo?
Invece per 9 mesi, su Londra piovvero decine di migliaia di bombe, morirono 40.000 civili, ma del crollo psicologico previsto nessuna traccia.
Addirittura.
Anzi, accadde il contrario. La vita andava avanti. I testimoni dell'epoca descrivono come i londinesi diventarono più gentili, più altruisti, più solidali tra loro.
Incredibile.
Pensa che la salute mentale generale addirittura migliorò. Calarono l'alcolismo, i suicidi. Anni dopo, molti di quelli che vissero quel periodo provavano una specie di nostalgia per quell'incredibile senso di comunità.
Quindi non solo la patina non si è rotta, ma si è, per così dire, ispessita.
Si è trasformata in una corazza. E il paradosso storico è che sia Hitler, sia in seguito gli alleati, commisero lo stesso identico errore di calcolo.
In che senso?
Prima Hitler bombardò gli inglesi pensando di spezzarne il morale e ottenne l'effetto opposto. Poi gli alleati bombardarono a tappeto le città tedesche, convinti della stessa cosa.
E anche lì rafforzarono solo la determinazione del popolo tedesco.
Proprio così. Entrambe le parti basarono le loro strategie militari su una psicologia umana completamente sbagliata.
Questo schema si ripete. Mi viene in mente un caso più recente, citato nel libro, l'uragano Katrina a New Orleans nel 2005.
Ah sì?
Ricordo perfettamente la narrazione dei media. Anarchia, stupri, omicidi, sciacallaggio. Il ritorno allo stato di natura, no?
Una narrazione quasi interamente falsa. Le indagini successive hanno smentito praticamente tutte le storie più terrificanti. Non ci furono stupri di massa o ondate di omicidi.
E cosa ci fu, invece?
Ci fu un'enorme ondata di altruismo spontaneo. Centinaia di imbarcazioni private, la cosiddetta Cajun Navy, che salvarono migliaia di persone abbandonate dalle autorità.
Quindi, di nuovo, la realtà era il pianeta A, ma i media e il potere raccontavano il pianeta B.
Esatto. E questo porta a quello che Bregman definisce il secondo disastro.
Che non è il panico della gente.
No.
È il panico delle autorità. Credendo al peggio, le autorità di New Orleans mandarono la Guardia Nazionale con l'ordine di sparare agli sciacalli, trattando le vittime come nemici.
Il vero disastro, quindi, non è la reazione della gente, ma la reazione di un potere che, essendo cinico, si aspetta cinismo e agisce con la forza.
Causando spesso più danni della catastrofe stessa. È il potere che vede gli altri a propria immagine e somiglianza.
Questa discussione sulla rottura della civiltà ci porta dritti a un'opera che è diventata il simbolo di questa idea. Il Signore delle Mosche, di William Golding.
Un classico. La storia dei ragazzi naufragi che, senza adulti, regrediscono alla barbarie.
Sembra la prova letteraria definitiva della tesi cinica, vero?
Sembra, appunto. Ma Bregman fa un'operazione di smontaggio straordinaria, dimostra che la storia di Golding è potente proprio perché è finzione. E come lo fa?
Scovando una storia vera, quasi identica nelle premesse, accaduta pochi anni dopo la pubblicazione del libro e che è rimasta sepolta per decenni.
Una specie di vero Signore delle Mosche.
Esattamente. Nel 1966, sei ragazzi dell'arcipelago di Tonga, tra i 13 e i 16 anni, rubano una barca per una bravata. Vengono sorpresi da una tempesta e naufragano su un'isola deserta, Ata.
E ci rimangono per quanto tempo?
15 mesi.
15 mesi! E cosa succede? Esattamente l'opposto di quello che racconta Golding, immagino.
Completamente l'opposto. I ragazzi stabiliscono subito una regola fondamentale. Non litigare mai. Organizzano turni per il fuoco, la guardia, la cura dell'orto che riescono a creare.
Addirittura un orto.
Un orto, un pollaio, una palestra improvvisata, persino un campo da badminton.
Incredibile. E la gestione dei conflitti?
Esemplare. Se due avevano una discussione accesa, venivano mandati ai lati opposti dell'isola per qualche ora a sbollire, per poi tornare e fare pace.
E se qualcuno si faceva male?
Uno di loro cadde e si ruppe una gamba. Gli altri non lo abbandonarono. Gli steccarono l'arto con bastoni e foglie, lo curarono, lo assistettero per mesi finché non guarì.
Mamma mia!
Quando vennero finalmente ritrovati, erano in ottima salute, fisica e mentale. Sono rimasti amici per tutta la vita. La loro è una storia di lealtà e cooperazione. È la dimostrazione pratica del pianeta A.
Una storia che ribalta tutto. Ma fa sorgere una domanda. Se questo è il nostro istinto, perché abbiamo questa tendenza alla cooperazione? Non dovrebbe essere la legge del più forte a dominare la nostra evoluzione?
Bregman affronta proprio questo punto, introducendo un concetto affascinante. Non la sopravvivenza del più forte, ma la sopravvivenza del più amichevole.
La sopravvivenza del più amichevole.
L'idea dell'homo pappi, l'uomo cucciolo.
Homo pappi. Spieghiamo meglio.
Facciamo un confronto con i Neanderthal. Erano fisicamente più forti di noi, più robusti, e il loro cervello individuale era persino più grande del nostro.
Eppure si sono estinti. E noi, Homo sapiens, abbiamo prosperato. Perché?
La teoria più accreditata oggi è che eravamo più sociali. I Neanderthal, diciamo, avevano un supercomputer individuale, ma noi Sapiens avevamo una connessione Wi-Fi migliore.
Ah, bella metafora!
Eravamo in grado di collaborare in gruppi più ampi, di apprendere gli uni dagli altri, di creare un cervello collettivo. La nostra forza non era individuale, ma di rete.
E questo cosa c'entra con l'essere cuccioli?
Bregman usa l'analogia della domesticazione. Come i cani sono lupi che si sono evoluti per essere più socievoli con gli umani, così l'Homo sapiens è una sorta di versione auto-addomesticata dei nostri antenati.
Cioè, ci siamo addomesticati da soli?
In un certo senso sì. I nostri tratti fisici, visi più piatti, arcate sopraccigliari meno pronunciate, sono tipici delle specie addomesticate. Siamo diventati più giovanili, più cuccioli nell'aspetto e nel comportamento, e questa nostra natura socievole è stata l'arma evolutiva vincente.
L'idea di una natura amichevole sembra però cozzare violentemente con la realtà della guerra. Come si concilia l'Homo papi con la capacità umana di uccidere su scala industriale?
Sembra un paradosso insormontabile, ma Bregman porta dati sorprendenti anche qui. Cita gli studi dello storico Samuel Marshall, che dopo la Seconda Guerra Mondiale intervistò migliaia di soldati americani.
E cosa scoprì?
Una cosa sconvolgente. In combattimento, solo il 15-25% dei soldati sparava attivamente per uccidere il nemico.
Solo uno su quattro, o anche meno. E gli altri cosa facevano?
La maggior parte mirava volutamente in alto, fingeva di ricaricare l'arma, aiutava i compagni feriti, trovava qualsiasi pretesto per non premere il grilletto contro un altro essere umano.
Quindi c'è una resistenza psicologica innata e fortissima all'atto di uccidere.
Assolutamente. E questo si lega a un altro evento emblematico, la tregua di Natale del 1914.
Quando soldati tedeschi e britannici uscirono dalle trincee per fraternizzare.
Spontaneamente. Da questo emerge uno schema interessante. Sembra che l'odio e l'aggressività siano molto più facili da mantenere a distanza.
L'odio prospera nei ministeri, nelle redazioni dei giornali, lontano dal fronte.
Proprio così. Ma da vicino, quando vedi l'altro come un essere umano, diventa quasi impossibile odiare. Infatti, furono i generali al sicuro nelle retrovie a ordinare la fine della tregua.
Certo.
Per far sì che i soldati sparino, gli eserciti moderni hanno dovuto sviluppare tecniche di addestramento psicologico sofisticatissime per superare questa nostra naturale avversione.
Bene. Fin qui Bregman ha smontato le prove aneddotiche e storiche. Ma che dire delle prove, diciamo, scientifiche? Ci sono esperimenti psicologici famosissimi che sembrano dimostrare la nostra crudeltà.
L'esperimento carcerario di Stanford, quello di Milgram sulle scosse elettriche.
Esatto, le colonne portanti della visione cinica.
E Bregman le smonta una per una, andando a vedere le fonti originali. Prendiamo l'esperimento di Stanford, di Zimbardo. Studenti divisi in guardie e prigionieri, con le guardie che diventano subito sadiche.
Un momento, ma indagini più recenti non hanno rivelato che c'era una manipolazione da parte di Zimbardo stesso?
Esattamente. Le guardie non diventarono sadiche spontaneamente. Fu Zimbardo, nel ruolo di direttore della prigione, a istruirle e a spingerle a essere più dure.
Quindi non dimostrava come le persone buone diventano cattive?
No. Dimostrava come le persone obbediscano a un'autorità che dice loro di essere cattive. È molto diverso.
E l'esperimento di Milgram, quello delle scosse elettriche, l'immagine è quella di persone che obbediscono ciecamente a un'autorità e infliggono dolore.
Anche qui, le registrazioni audio originali, analizzate di recente, mostrano che i partecipanti non obbedivano affatto passivamente. Protestavano, esitavano, cercavano di fermarsi.
E perché continuavano?
Che le convinceva di agire per il bene della scienza, per una causa superiore. Non era obbedienza cieca, era coercizione.
Quindi la conclusione è che, per far emergere la crudeltà, serve una forte manipolazione. Non è la nostra impostazione di base.
Non lo è.
A questo punto, però, arriva la domanda più difficile.
Quella inevitabile.
Se tutto questo è vero, se siamo fondamentalmente buoni, cooperativi, come si spiega Auschwitz? Come si spiegano i genocidi?
Se non basta una divisa a renderci mostri, com'è stato possibile un orrore così sistematico?
La risposta di Bregman è forse la parte più inquietante del libro. Il male, per manifestarsi su larga scala, deve travestirsi da bene.
Spiegati meglio. I carnefici, i gerarchi nazisti, i soldati delle SS non agivano pensando «sono un sadico e voglio fare del male».
Agivano perché erano profondamente convinti di essere dalla parte giusta.
Di combattere per una causa nobile.
Di purificare il mondo, di salvare la propria nazione. Questo ribalta anche l'idea della banalità del male di Hannah Arendt legata ad Adolf Eichmann.
L'idea che fosse solo un burocrate indifferente che eseguiva ordini.
Esatto. Bregman cita interviste rilasciate da Eichmann in Argentina prima della sua cattura. Emerge il ritratto non di un burocrate grigio, ma di un fanatico nazista ideologicamente convinto.
Che era fiero del suo operato.
Fierissimo e non pentito. Non agiva per apatia, ma per convinzione. Faceva il male perché credeva fosse bene. E l'idealismo distorto, non il sadismo, il motore dei peggiori orrori.
Da tutto questo percorso emerge uno schema ricorrente. Da un lato, la gente comune che in crisi coopera. Dall'altro, chi detiene il potere, che spesso entra nel panico e manipola. Il problema sembra essere il potere stesso.
È la sintesi finale. Il libro conferma con dati scientifici moderni la famosa intuizione di Lord Acton. Il potere tende a corrompere e il potere assoluto corrompe assolutamente.
E oggi sappiamo perché.
Sappiamo che il potere agisce sul cervello come una droga. Riduce l'empatia, aumenta l'impulsività e il narcisismo. Chi ha potere smette di mettersi nei panni degli altri e inizia a sviluppare una visione cinica dell'umanità.
E questo ci lascia con un paradosso finale. Un pensiero su cui Bregman ci invita a riflettere. Perché noi creature capaci di arrossire, le uniche nel regno animale a provare vergogna, scegliamo così spesso come leader persone che sembramo essere oltre la vergogna. Sfacciate, senza filtri. È il grande mistero che il libro lascia aperto. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.